Bene, anche da parte mia un caloroso saluto, grazie per essere all'ascolto ancora una volta. Siamo così giunti all'ultimo appuntamento della settimana, ultimo appuntamento attorno a questo Vangelo di Giovanni. Nel suo epilogo troviamo la glorificazione di Gesù. Il Gesù risorto è tuttora Dio, il Signore della nostra volontà, e dirige il nostro servizio. Il Signore del nostro cuore è il movente del nostro servizio, quindi. Il Signore della nostra mente. E la mancanza di conoscenza non è allora una scusa per non servire. Vediamo questi concetti in tre avvenimenti. L'esperienza della pesca sul Mar di Galilea, chiamato anche Mar di Tiberiade, che mostra il Signore Gesù come il Signore della nostra volontà, mentre dirige il nostro servizio. Il secondo episodio è la colazione sulla spiaggia che mostra il Signore Gesù come Signore del nostro cuore e rappresenta il nostro amore per Lui come la ragione del nostro servizio, che vedremo tra un attimo. Il terzo episodio è quello in cui Gesù annuncia la morte di Simon Pietro e mostra Gesù come Signore della nostra mente. L'intero capitolo rivela quindi che il Gesù risorto è Dio. Arriviamo quindi al punto dove Gesù è il Signore del nostro cuore e il movente del servizio. Leggiamo a questo proposito il testo nei versetti dal 12 al 14 di Giovanni, capitolo 21. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. «Venite e mangiate». Quale invito! Gesù ha detto di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, come scritto in Marco 16 al verso 15, ma prima di andare vuole che noi facciamo colazione con Lui. La cosa più bella è che il Signore risorto, Dio in persona, dà loro da mangiare. Se solo ci fermassimo e gli permettessimo di cibarci, perché il Signore vuole davvero alimentare i Suoi. Ora esaminiamo un colloquio speciale tra Gesù e Simon Pietro, riportato nei versetti dal 15 al 17 di Giovanni, capitolo 21. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore». Il Signore chiama Simon Pietro e dà un incarico a questo discepolo così incerto, fallito, incapace di servirlo. E da questo colloquio impariamo una delle più importanti lezioni, cioè l'amore per il Salvatore. È il primo requisito per il servizio. Per tre volte il Signore interroga Simon Pietro e tre volte egli risponde. Poi per altre tre volte il Signore Gesù Cristo gli affida un compito. Perché tre volte? Forse perché Simon Pietro ha rinnegato Cristo tre volte ed ora gli viene chiesto di confermare nella stessa misura la sua devozione. Senza dubbio questa è una parte del motivo, ma non è tutto. È interessante notare che Simon Pietro è stato chiamato al ministerio con gli altri discepoli. In effetti è stato chiamato al discepolato dopo una pesca miracolosa. Se ricordiamo il racconto di questa esperienza di pesca nei Vangeli di Marco e Luca, ci tornerà in mente il fatto che subito dopo che il Signore ebbe preso la direzione della pesca e che la rete si ruppe, egli li disegnò come apostoli. Poi ricorderete anche che Simon Pietro perse il suo incarico intorno a un piccolo fuoco all'interno del cortile del palazzo del sommo sacerdote la notte che Gesù fu arrestato. Simon Pietro era entrato piuttosto imbarazzato per scaldarsi le mani e commise l'errore della sua vita per il quale è ricordato. Fu allora che rinnegò il Signore tre volte. Egli non avrebbe dovuto andare là, ma lo fece, e commise questo ignobile rinnegamento. È interessante che ora presso il mare di Galilea, attorno a un fuoco, e dopo una pesca miracolosa, il Signore Gesù gli rinnova l'incarico. Qui il Signore reintegra Simon Pietro nel servizio, E troviamo una spirituale bellezza in questo quadro.
La domanda che il Signore fa a Pietro per ben tre volte può sembrare quasi, direi, una ripetizione, ma non lo è. I quesiti sono simili, ma non identici. La prima domanda è questa. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, vorrei che potessimo leggere queste parole così come il Signore le ha dette quella mattina. Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Molti desidererebbero essere stati presenti ad alcune delle grandi occasioni nella vita del Signore, per esempio quando ha compiuto miracoli, eccetera. In verità, non sono sicuro che vorrei essere stato là in quel giorno. Tuttavia, se potessi tornare indietro e ascoltare Gesù parlare a Simon Pietro sulla riva del mare, lo farei con gioia. Per cominciare, Gesù lo chiama Simone, figlio di Giovanni. Ricorderemo che quando Gesù incontrò per la prima volta quest'uomo, che gli era stato portato da Andrea, Gesù lo guardò e gli disse, «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, e sarai chiamato Cefa, che vuol dire pietra». La parola aramaica, Cefa, significa uomo roccia, che in greco diventa Pietro, e questo nome gli aderì perfettamente. Infatti a Cesarea di Filippi, quando diede la meravigliosa testimonianza riguardo del Signore Gesù, dicendo che era il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, come ricordato in Giovanni 6 al verso 69, il Signore in realtà gli disse «Benedetto sei tu, Simone», e ritorniamo al suo vecchio nome, «e sarai chiamato Pietro, perché da ora in poi sarai come una roccia, un uomo che resisterà a tutto, ma che ora deve rispondere ancora a una domanda». E così il Signore gli ricorda il suo vecchio nome. Ci sono tre espressioni nella lingua greca che vengono tradotte con la stessa parola amore. La prima è eros, nel cui uso il significato di amore è stato degradato, che per i greci era personificato nel dio eros legato al nome Afrodite. Eros contiene il concetto di sensualità, ma questa parola non è mai usata nella Bibbia. L'altra parola greca è phileo e significa amicizia ed ha a che fare con gli affetti, le emozioni espresse nelle relazioni umane. Da questa parola deriva il vocabolo filantropo e questa è una parola usata nella Bibbia. Ma c'è anche un'altra parola per indicare il termine amore ed è agapao, il vocabolo più alto, nobile, usato per definire l'amore. Questa è una parola che viene adoperata per descrivere l'amore di Dio, il Signore Gesù Cristo. Chiedendo a Simon Pietro se lo amasse con tutto il cuore, ha scelto questa parola. È meraviglioso avere la giusta dottrina e il giusto credo, ma la salvezza è una questione di amore. Se non lo amate, niente ha valore. L'amore è la parola chiave. Francamente, se fosse dipeso da me, avrei scelto per la cristianità la fede come parola chiave. Infatti io considererei la fede come il concetto fondamentale di qualsiasi religione, ma naturalmente la scrittura risponde nel modo giusto. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Così è ricordato in Prima Corinti 13, al verso 13. Io, dicevo, avrei scelto la fede perché mi sembra più importante essere creduto piuttosto che amato. Anche un mascalzone può essere amato da qualche bella ragazza, ma se una persona si dimostra indegna, non è possibile conservare la fiducia. Riflettiamo attentamente. Simon Pietro ha deluso il Signore, che in effetti avrebbe potuto non avere più fiducia in lui, ma lo amava, e lo amava molto. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. È scritto in Giovanni 15, al verso 13. Mentre Simon Pietro stava rinnegando il Signore, Gesù stava per andare alla croce, a morire proprio per lui. Più tardi, nella sua prima epistola, Pietro scriverà: «Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti». Così l'apostolo Pietro scrive nella sua prima epistola al capitolo 2, verso 24. Ora notate la prima domanda del Signore a Pietro. «Mi ami più di costoro?» Cioè gli chiede se lo amava più di quanto lo amassero gli altri. Ricordiamo che nell'ultima cena il Signore aveva detto che uno di loro lo avrebbe tradito. Simon Pietro aveva pensato che anche lui non si fidava troppo di loro, ma che il Signore avrebbe sempre potuto contare su di lui. E il Signore gli aveva chiesto se era pronto ad amarlo più di quanto lo amassero gli altri discepoli. Pietro, vi ricordate, risponde di sì, e che il Signore sapeva che lo amava, e usa la parola phileo, cioè dice che prova dell'affetto per Gesù. Come mai nella risposta Simon Pietro non usa la stessa parola usata dal Signore? Se volete la mia opinione, penso che Pietro abbia smesso di vantarsi e non gli capiterà più di gloriarsi per quello che farà. Non lo sentiremo più dire che sta per fare qualcosa di grande per il Signore. Da quel momento in poi egli farà cose grandi, ma non ne parlerà. Quindi si limita a un semplice e onesto «ti voglio bene». Notiamo l'esortazione del Signore. «Pasci i miei agnelli». Proviamo a fare una traduzione migliore. «Fai pascolare i miei piccoli agnelli». La parola usata per agnello è un diminutivo e significa «gli agnelli appena nati». Il Signore chiede a Simon Pietro di dare da mangiare a questi agnellini, se è vero che lo ama. Forse alcuni pensano che Gesù abbia detto a Pietro «critica i miei agnellini, fa loro notare ogni volta che sbagliano». Ma il Signore non ci ha dato questo incarico, soltanto quello di nutrirli, farli crescere. La seconda domanda la leggiamo al versetto 16. Gli disse di nuovo una seconda volta «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Questa volta il Signore omette la frase «più di costoro», perché credo che gli stia dicendo «forse, Simon Pietro, tu non puoi più vantarti dicendo che mi ami più degli altri». Ma ora non puoi dirmi che mi ami? In questo modo lo sta aiutando a salire a un livello superiore, ma Pietro non è ancora pronto. In qualche modo lo ammiriamo. Siamo contenti che non si vanti più e che invece sia disposto a prendere un posto inferiore. Ascoltiamo la sua affermazione. Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Egli non cerca di salire più in alto e non osa farlo perché ha paura di un tale gesto. Nella seconda esortazione, Gesù usa l'espressione «custodisci le mie pecore». Vorrei puntualizzare una cosa interessante. Egli dice «nutrire», rivolto a piccoli agnelli, ma «custodisci» o «disciplina», rivolto alle pecore. Ai nostri giorni noi vogliamo fare il contrario. Vogliamo disciplinare i più giovani e pensiamo di dover istruire le persone più anziane. Amica, amico, questo non è il metodo del Signore. Noi dobbiamo nutrire gli agnelli e guidare le pecore adulte, perché gli agnelli seguono le pecore, quindi sono queste ultime che devono essere disciplinate. Arriviamo alla terza domanda. Gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Cristo ora adotta la stessa parola di Simon Pietro, e lui se ne rattrista. Infatti leggiamo, Pietro fu rattristato che gli avesse detto per la terza volta, mi vuoi bene, e gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa. Tu conosci che ti voglio bene. Penetriamo nel vero significato di questa conversazione tra Gesù e Pietro. Pietro era addolorato, non perché il Signore gli avesse rivolto la domanda tre volte, ma perché il Signore si era abbassato al suo livello usando le sue stesse parole. Ma Simon Pietro non era ancora pronto a fare un salto di livello, perché tutto quello che può dire è che prova dell'affetto per il Signore e che il Signore lo sa. Pietro non si sta vantando perché capisce che il Signore conosce il suo cuore e che nel suo cuore, quello di Pietro, c'è del vero affetto per Gesù. La terza esortazione è «pasci le mie pecore», che in questo caso ha il significato di pascolare, dare il nutrimento anche alle pecore. Vorrei che restasse sul tuo cuore il fatto che la prova del fuoco per ogni uomo oggi è la domanda «mi ami tu?» Ma il Signore va ancora più in là. Non solo Signore della volontà e del cuore, ma anche Signore della nostra mente. La mancanza di conoscenza non scusa la mancanza di servizio. Leggiamo ora i versetti dal 18 al 24, dall'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, il capitolo 21. In verità ti dico, che quando eri più giovane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio, e dopo aver parlato così gli disse, «Seguimi». Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto, «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù, «Signore, e di lui che sarà?» Gesù gli rispose, «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Per prima cosa Gesù quindi preannuncia a Pietro che sarebbe diventato martire. Pietro aveva detto che avrebbe dato la sua vita per il Signore Gesù, ed è quello che farà. Pietro si informa della sorte di Giovanni, e il Signore gli risponde che non deve preoccuparsi di quello che accadrà a Giovanni, ma la sua preoccupazione deve essere quella di seguirlo. Qui troviamo qualcosa di interessante. L'ignoranza o la mancanza di conoscenza non è una scusa che si può accampare per non servire il Signore. Alcune persone dicono che non serviranno il Signore finché non avranno una risposta a tutti i loro quesiti. Amico, ci sono tante cose che non sapremo mai e che non abbiamo bisogno di sapere, e ci sono cose che non è affar nostro conoscere. La cosa importante è seguire il Signore. Gesù non rivela quello che sarà il futuro di Giovanni, dice semplicemente che se non è la sua volontà che Giovanni muoia, questo non deve essere un impedimento al servizio di Pietro e al suo obbligo di seguirlo, e questo è molto importante anche per noi. Nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 1, verso 14, leggiamo: «So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere». La tradizione vuole che Pietro sia stato crocifisso e che gli abbia chiesto di esserlo a testa in giù, perché non era degno di essere crocifisso come il Signore. Vedi, amica, amico, il Signore Gesù Cristo deve essere il Signore della nostra mente, del nostro cuore, della nostra volontà, e se non è padrone di tutto, non può essere Signore della nostra vita. Siamo giunti all'ultimo versetto di questo Vangelo, il Vangelo di Giovanni. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Giovanni non esagera nel verso 25, l'ultimo, quando dice che l'intero mondo non potrebbe contenere tutti i libri a riguardo di Cristo che potrebbero essere scritti. Il Signore Gesù è colui che è morto sulla croce ed è risuscitato dai morti. Egli è il Dio eterno, il nostro Salvatore. È diventato, chiediti, anche il tuo? Con questa domanda, di vitale importanza, voglio concludere lo studio del Vangelo secondo Giovanni. Bene, io ti ringrazio per essere stato ancora una volta all'ascolto e ti rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana, quando apriremo la Bibbia in un altro libro. Ciao.